Capitolo diciottesimo. Così tutto quel che l'amore e un'assoluta abnegazione avevano fatto tentare al ministro e alla duchessa approdava per il prigioniero a ben poco. Il principe era adiratissimo, la corte e il pubblico piccati contro Fabrizio e lietissimi della sua disgrazia. Lo avevano visto troppo fortunato. L'oro profuso a piene mani non era valso alla duchessa a fare un passo nell'assedio della cittadella. E non passava giorno che la marchesa Raversi e il cavalier Riscara non avessero notizie da partecipare al general Fabio Conti. Sorreggevano la sua debolezza. Come già si disse, il giorno del suo arresto Fabrizio fu prima condotto al palazzo del governatore. È un grazioso piccolo edificio costruito nel secolo scorso su disegni del Vanvitelli, che lo collocò all'altezza di 180 piedi sulla piattaforma della immensa torre rotonda. Dalle finestre di questa palazzina, isolata sul dosso della torre come una gobba di cammello, Fabrizio scorgeva la campagna e lontanissime le Alpi. A piedi della cittadella l'occhio seguiva il corso della Parma, torrentucolo che, volgendo a destra, 4 leghe distante dalla città, va a gettarsi nel Po. Oltre la riva sinistra di questo torrente, che gli appariva come una sequenza di grandi chiazze bianche tra le campagne verdeggianti, il suo occhio ammirato distingueva nettamente ogni sommità della gigantesca muraglia che le Alpi formano al settentrione dell'Italia. Quelle vette, coperte di nevi anche in agosto, correva appunto allora quel mese, offrono un ricordo di godute frescure a chi viva tra quelle campagne bruciate dal sole, sebbene a 30 leghe da Parma l'occhio ne può discernere i menomi particolari. La visuale così ampia della palazzina è intercettata in un angolo a mezzogiorno dalla torre Farnese, nella quale alla lesta si apparecchiò una camera per il nostro eroe. Questa seconda torre, come forse il lettore ricorda, fu eretta sulla piattaforma della maggiore in onore d'un principe ereditario, il quale, alquanto diverso da Ippolito, figlio di Teseo, non aveva respinte le amorevolezze d'una giovine matrigna. Questa morì poche ore dopo. Il principe ereditario non riebbe la libertà che 17 anni trascorsi, quando salì al trono alla morte di suo padre. La torre, in cui, passati circa 3/4 d'ora, Fabrizio fu fatto salire, assai brutta all'esterno, s'eleva ad una 50 piedi sulla piattaforma della torre maggiore ed è munita ad una gran quantità di parafulmini. Il sovrano, che, scontento della propria moglie, fece costruire questa torre che da ogni parte si scorge, ebbe la singolare pretesa di far credere ai suoi sudditi che essa esisteva da gran tempo e perciò la chiamò Torre Farnese. Da ogni parte della città e delle campagne circostanti si vedevano benissimo i muratori giorno per giorno collocare le pietre per comporre questo pentagono, ma era assolutamente proibito di parlarne. Per provarne l'antichità, sulla porta d'ingresso, alta 4 piedi e larga 2, posero un magnifico bassorilievo che rappresenta Alessandro Farnese, l'insigne capitano che costringe Enrico IV ad andarsene da Parigi. Questa torre Farnese, così ben situata, è composta di un pian terreno lungo almeno 40 passi, largo in proporzione e fitto di pilastri massicci, perché un camerone così smisuratamente ampio non ha più di 15 piedi d'altezza. È occupato dal corpo di guardia. Dal centro la scala a chiocciola si eleva svolgendosi attorno a un dei pilastri. Per questa scala di ferro, larga di 2 piedi appena, vacillante sotto i piedi dei carcerieri che lo scortavano, Fabrizio salì in certi vasti stanzoni alti almeno 20 piedi, onde è formato il bellissimo primo piano. Furono già arredati con gran lusso per il giovine principe che vi passò i 17 più begli anni della sua vita. All'estremità di questo appartamento mostrarono al nuovo prigioniero una cappella di straordinaria magnificenza. Pareti e volte vi sono rivestite di marmo nero. Colonne nere del pari sono allineate lungo i muri, senza aderirvi. E i muri, ornati d'una gran quantità di teschi colossali, scolpiti in marmo bianco e posti sopra 2 ossa incrociate. «Ecco», pensò Fabrizio, «una piacevole trovata dell'odio che non può uccidere. Che idea di farmi vedere queste cose!» Un'altra scala a chiocciola, in ferro, attorta anch'essa intorno a un pilastro, dà accesso al secondo piano. E in queste stanze, alte a un dipresso 15 piedi, il general Fabio Conti rivelava da un anno il proprio genio. Dapprima, sotto la sua direzione, si erano munite di inferriate le finestre delle stanze occupate un tempo dalle persone di servizio del principe, sebbene esse siano a più di 30 piedi dai lastroni che formano l'impiantito della grande torre rotonda. Un corridoio buio nell'interno dell'edificio mette in queste stanze che han tutte 2 finestre. Fabrizio notò tre usci successivi chiusi da enormi sbarre di ferro che giungevano fino al soffitto. Piani, sezione e costruzione di queste ingegnose trovate fruttarono al generale l'onore di essere ricevuto in udienza dal principe una volta per settimana. In una di queste stanze un cospiratore non avrebbe mai potuto dolersi con chi che sia ad essere maltrattato, in quanto che non avrebbe avuto mai modo di comunicare con un essere umano, né di fare il menomo movimento senza essere udito. Perché il generale aveva in ciascuna camera fatto collocare una specie di pancone di quercia alto 3 piedi. Era questa l'invenzione capitale che doveva dargli un certo diritto al Ministero di Polizia. E sul pancone fatto costruire un casotto di tavole alto 10 piedi, risonantissimo, e che non toccava il muro se non dal lato delle finestre. Per gli altri 3 lati un corridoio di 4 piedi girava tutt'attorno tra il muro della prigione, fatto di enormi blocchi di pietra squadrata, e le pareti formate da tavoloni addoppiati di noce, di quercia e d'abete, e solidamente tenuti insieme da chiavarde di ferro e da chiodi innumerevoli. In una di quelle stanze, costruite da un anno e capolavoro di Fabio Conti, il quale le aveva posto il nome di «obbedienza passiva», fu cacciato Fabrizio. Corse subito alle finestre. La vista che si godeva da quelle inferriate era meravigliosa. Un solo punto dell'orizzonte era nascosto verso nord-ovest, dal tetto a galleria della graziosa palazzina del governatore. Questa era a 2 piani. A terreno stavano gli uffici dello Stato Maggiore. Di primo acchito gli sguardi di Fabrizio furono attratti da una finestra del secondo piano, dove, in graziose gabbie, era una gran quantità d'uccelli d'ogni specie. Egli si divertiva ascoltandoli cantare, osservandoli salutare gli ultimi raggi del crepuscolo della sera, intanto che i carcerieri si davano un gran affare intorno a lui. La finestra della uccelliera non era distante più di 20 piedi dalla sua e 5 o 6 piedi più in basso, per modo che con l'occhio la dominava. C'era quel giorno la luna, e al momento in cui Fabrizio entrò in carcere montava solennemente da destra sulla catena delle Alpi, verso Treviso. Erano le 8:30 di sera, e all'altro estremo dell'Oriente, all'occaso, un crepuscolo rosso-arancione disegnava perfettamente i contorni del Monviso e delle altre cime delle Alpi occidentali, da Nizza verso il Moncenisio e Torino. Fabrizio fu così commosso e si esaltò talmente per quello spettacolo che, senza più pensare alle sue presenti tristissime condizioni, «In questo mondo incantevole», disse fra sé, «vive dunque Clelia Conti? Il suo spirito riflessivo e serio deve godere più di chiunque altro a questa vista. Qui si sta come nelle solitudini montane a 100 leghe da Parma». Dopo essere rimasto più di 2 ore alla finestra, ammirando quell'orizzonte che tante cose diceva al suo cuore e fermando spesso lo sguardo sulla palazzina del governatore, a un tratto esclamò: «Ma questa è dunque una prigione? È questo ciò che ho tanto temuto?» Invece di scorgere innanzi a sé fastidi e angherie, si lasciava cullare dalle dolcezze di quella segreta. A un tratto un fracasso spaventevole lo tolse alle sue contemplazioni. La sua gabbia di legno, così risonante come l'ingegno del governatore l'aveva pensata, era scossa con grande violenza e latrati e piccole acute strida completavano il singolare frastuono. «Come?» pensò subito. «Che sia possibile svignarmela così presto?» E un momento dopo rideva come non si è mai visto in una prigione. D'ordine del generale avevan fatto salire, oltre agli carcerieri, un cane inglese molto cattivo, destinato alla guardia di prigionieri importanti, il quale doveva passare le notti nel corridoio così genialmente tracciato attorno al casotto. Cane e carceriere dovevan dormir lì, e il prigioniero non avrebbe potuto muovere un passo senza esser sentito. Ora, l'obbedienza passiva all'arrivo di Fabrizio era occupata da un centinaio di topi enormi che si diedero a scappare per tutti i versi, e il cane, uno spagnolo incrociato con un fox inglese, non era bello ma era sveltissimo. L'aveva messo a catena sull'impiantito di lastroni sotto il tavolato della camera di legno, ma quando sentì passare i topi fece sforzi così straordinari che riuscì a levar la testa dal collare. Ne seguì la mirabile battaglia, il cui strepito tolse Fabrizio ai suoi lieti sogni. I topi, che erano riusciti a sfuggire al primo assalto, si rifugiarono nella stanza di legno, e il cane, saltando i 6 scalini che conducevano dall'impiantito di pietra a quel casotto, ve li inseguì e raggiunse. E allora il frastuono si fece addirittura spaventoso, Il casotto era scosso dalle fondamenta. Fabrizio rideva come un matto, fino alle lacrime. Il carceriere Grillo, ridendo anche lui, aveva chiuso la porta. Il cane, nelle sue corse dietro ai topi, non trovava ostacoli, perché nella stanza mobili non ve n'erano. Solo impedimento agli slanci del cane cacciatore era una stufa di ferro posta in un cantone. Quando il cane ebbe trionfato di tutti i suoi nemici, Fabrizio lo chiamò, l'accarezzò, riuscì a farselo amico. «Se mai m'avesse a vedere saltar giù da qualche muro», pensò, «così non abbaierà». «Escogitazioni di politica antiveggente», si sarebbe detto. Neanche per sogno, nelle condizioni di spirito in cui si trovava, non gli pareva vero di divertirsi a scherzare col cane. Per una bizzarria alla quale non rifletteva neppure, sentiva una gioia segreta fiorirgli nell'anima. Quando si fu fatto il fiato grosso nel correr col cane, «Come vi chiamate?» domandò al carceriere. «Grillo, ai comandi di vostra eccellenza, in tutto quello che il regolamento permette». «Ebbene, caro Grillo, un certo Giletti ha cercato d'assassinarmi in mezzo alla strada. Io mi son difeso e l'ho ammazzato. Lo ammazzerei un'altra volta se si dovesse tornare da capo, ma finché resto ospite vostro, voglio a ogni modo passarmela allegramente. Fatevi dare il permesso dei vostri superiori e andate a prendere della biancheria al Palazzo San Severina e compratemi alquante bottiglie di Nebbiolo d'Asti. È un buon vino spumante che si fa nella patria dell'Alfieri. È assai pregiato, massime da quella categoria di buon gustai alla quale appartengono i carcerieri. 8 o 10 di questi erano affaccendati a trasportare nel casotto di Fabrizio alcuni mobili antichi dorati che toglievan dall'appartamento che fu già del principe al piano di sotto. Tutti accolsero con religioso tacito consenso la frase in favore del Nebbiolo d'Asti. Che facessero, la sistemazione della stanza di Fabrizio per quella prima notte lasciò molto a desiderare. Ma egli non si dolse che della mancanza d'una bottiglia di Nebbiolo. «Pare un buon figliuolo», dissero i carcerieri andandosene. «Non c'è da desiderare che una cosa, che i padroni gli lascino arrivar dei denari». Quando fu solo e rimessosi un poco di tutto quel tramestio, «possibile che questa sia una prigione?» si domandò Fabrizio guardando l'immenso orizzonte dalle Alpi Bellunesi al Monviso, tutta la grande catena delle Alpi, i picchi nevosi e il gran cielo stellato. «E anche una prima notte di prigione? Ora capisco come Clelia si compiaccia di questa solitudine aerea. Qui veramente s'è 1000 miglia al di sopra di tutte le meschinità e le malvagità di laggiù. Se quegli uccelli sotto la mia finestra son suoi, la vedrò di certo. Arrossirà scorgendomi?» E nel cercar soluzioni a questo grave quesito, a ora assai tarda della notte, s'addormentò. Dal giorno che seguì a quella prima notte di prigionia, durante la quale non ebbe un solo momento di impazienza, Fabrizio fu ridotto alla conversazione con Fox, il cane inglese. Grillo gli faceva tuttavia gli occhi dolci, ma per nuovi ordini ricevuti s'era fatto muto e intanto non portava né biancheria né Nebbiolo. «Potrò veder Clelia?» si domandò Fabrizio destandosi. «Saran suoi quegli uccelli?» Gli uccelli mandavan piccoli stridi e cantavano, e a tanta altezza era quello l'unico rumore che vibrasse nell'aria. Il vasto silenzio dava a Fabrizio una sensazione nuova e grata. Ascoltava estasiato i cinguettii interrotti e vivaci, onde i suoi alati vicini salutavan lo spuntare del giorno. E pensava, «Se sono suoi, ella verrà di certo un momento in quella camera, là sotto la mia finestra». E pur volgendo gli sguardi alla immensa catena delle Alpi, rimpetto alle prime pendici dalle quali la cittadella di Parma pareva elevarsi come un'opera avanzata, ogni tanto tornava con gli occhi alle bellissime gabbie di cedro e di mogano che servivano di voliera, bene assestate in quella stanza piena di luce. Solo più tardi Fabrizio osservò che quella camera era la sola, nel secondo piano della palazzina, che dalle 11 alle 4 avesse un po' di ombra, riparata com'era dalla torre Farnese. «Che rammarico», pensava Fabrizio, «se invece di quel bel viso modesto e pensoso che aspetto, e che forse si farà rosso accorgendosi di me, vedessi comparir la grossolana faccia di una qualunque cameriera incaricata di governare gli uccelli. Ma seppur io vegga Clelia, Clelia si degnerà accorgersi di me? Per farsi notare bisognerà commettere qualche indiscrezione. Il mio grado, qualche privilegio lo esige, e poi siamo così soli quassù e così lontani dal mondo. Io sono prigioniero, cioè quel che il general Conti e gli altri della sua risma chiamano un loro subordinato. Ma lei ha tanta intelligenza, o per dir meglio tanto cuore, come dice il conte, che forse spregia il mestiere di suo padre. È certo questa la nobile origine della sua malinconia. Ma in fin dei conti io non sono un estraneo per lei. Con quanta grazia mi ha salutato ieri sera. Mi rammento benissimo che quando ci incontrammo sul lago di Como io le dissi: «Un giorno o l'altro verrò a vedere i vostri bei quadri di Parma. Si ricorderà allora di questo nome, Fabrizio del Dongo». L'avrà scordato? Era così giovine allora. «Ma a proposito», riprese fra sé a un tratto, meravigliato e interrompendo il corso dei propri pensieri, «mi scordo d'essere sulle furie. Sono io dunque uno di quei grandi cuori di cui l'antichità ci ha lasciato qualche esempio? Sono io un eroe senza saperlo? Come mai io che avevo tanta paura della prigione, ora che ci sono, non penso neppure a rammaricarmene?» «È proprio il caso di dir che il diavolo non è così brutto come si dipinge. Come? Ho io bisogno di ricorrere al ragionamento per lamentarmi di questa prigionia che, come disse Blanes, può durare 10 mesi o 10 anni? Può egli darsi che la meraviglia di quanto sta succedendo mi distragga dal sentirne la pena? O forse questo mio buon umore irragionevole e indipendente dalla mia volontà cesserà a un tratto e io piomberò da un momento all'altro nella cupa tristezza che dovrei provare fin d'ora? A ogni modo, è curioso assai che uno in prigione s'abbia a far dei ragionamenti per esserne afflitto. Torno alla prima ipotesi. Ho forse un grande carattere». Queste fantasticherie furono interrotte dal falegname della cittadella venuto a pigliar le misure per le tramogge da fissare alle finestre. Era la prima volta che quella stanza serviva di prigione e non avevan pensato a munirla di questo arredo essenziale. «Così», disse Fabrizio, «vi toglieranno questa vista sublime?» E cercò di rattristarsene. Poi, volto al falegname, aggiunse: «Ma come? Io non potrò più vedere quegli uccellini?» «Ah», rispose quegli, «gli uccellini ai quali la signorina vuol tanto bene. Eh sì, anche loro nascosti, coperti, come tutto il resto». Anche al falegname, come ai carcerieri, era proibito rigorosamente di parlare al prigioniero. Ma il brav'uomo ebbe pietà della gioventù di Fabrizio e gli spiegò come quelle tramogge, appoggiate ai davanzali delle finestre, andavano scostandosi dalle pareti ad imbuto, in modo cioè da non lasciare al prigioniero che la vista del cielo. «Lo fanno per la morale», commentò, «per accrescere la tristezza nel cuore dei detenuti e ispirar loro il desiderio di emendarsi. Il generale ha perfino inventato di togliere i vetri e sostituirli con carta oleata». A Fabrizio piacque il tono epigrammatico di quei discorsi, tono poco comune. «Io vorrei avere un uccellino per distrarmi, mi piacciono tanto. Compratemene uno dalla cameriera della signorina Clelia». «Come, lei la conosce? Chi non ha sentito parlare di questa bellezza? Ma io ho anche avuto l'onore di incontrarla a corte più volte». «Questa povera signorina s'annoia molto qui», soggiunse il falegname, «e passa le giornate lì tra i suoi uccellini. Stamattina ha fatto comprar 2 bei vasi d'aranci e li ha fatti mettere alla porta della torre, sotto la finestra di Vostra Eccellenza. Se non ci fosse il cornicione, lei potrebbe vederli». La risposta conteneva notizie preziosissime per Fabrizio. Trovò una forma cortese per regalar dei denari al falegname. Questi gli disse: «Io commetto 2 mancanze nello stesso tempo. Discorro con Vostra Eccellenza e accetto dei denari. Dopodomani, quando tornerò, porterò un uccelletto in saccoccia e se non sarò solo, fingerò che mi pigli il volo. Se posso, le porterò anche un libro di preghiere. Per lei deve essere troppo penoso il non poter dire l'ufficio». «Dunque», pensò Fabrizio appena rimasto solo, «gli uccelli sono proprio suoi, ma tra 2 giorni non potrò più vederli». A questo pensiero gli occhi gli si velarono di tristezza. Ma finalmente, dopo un'attesa che gli parve lunghissima e dopo aver tante volte guardato inutilmente, circa il mezzogiorno vide, con gioia indicibile, Clelia venuta a governare gli uccelli. Rimase immobile, senza respiro, presso l'enorme ferriata. Notò che ella non levava gli occhi verso di lui, ma che tutti i suoi moti e gesti denotavano l'imbarazzo di chi si sente guardato. Seppur lo avesse voluto, la povera figliuola non avrebbe potuto dimenticare il fine sorriso che aveva visto errar sulle labbra del prigioniero la sera innanzi, quando i gendarmi lo menavano al corpo di guardia. Per quanto evidentemente ella vegliasse e si sorvegliasse in ogni menomo atto, accostandosi alla finestra dell'uccelliera, arrossì molto sensibilmente. Il primo pensiero di Fabrizio, che se ne stava appoggiato alla inferriata, fu di battere con la mano sulle sbarre in modo da produrre un lieve rumore. Fanciullaggine che, riflettendovi, gli parve un'indelicatezza e si pentì di averla pensata. «Meriterei», disse, «che per 8 giorni ella mandasse a governare gli uccelli una cameriera». Riflessione che non gli sarebbe passata per la mente a Novara o a Napoli. La guardava fisso e pensava: «Di certo se ne andrà senza degnare di uno sguardo questa povera finestra, che pure le sta proprio di faccia». Ma nel tornar verso la finestra, dal fondo della stanza, che Fabrizio, grazie alla sua posizione più in alto, vedeva benissimo tutta quanta, Clelia, pur seguitando a camminare, non poté trattenersi dal guardarlo sottecchi. Bastò perché Fabrizio si credé autorizzato a salutarla. «Non siamo soli al mondo quassù», disse tra sé come per farsi coraggio. A quel saluto la giovinetta, immobile, abbassò gli occhi. Poi Fabrizio la vide rialzarli lentamente. Infine, con un manifesto sforzo su sé medesima, restituire il saluto al prigioniero con un movimento grave e distante. Ma non riuscì a imporre il silenzio dei propri occhi, i quali, in quel rapido sguardo e senza probabilmente che ella se ne accorgesse, espressero una viva pietà. Fabrizio osservò così diffuso il rossore che se ne coloriva il sommo delle spalle, donde, arrivando alla voliera, s'era tolta per il caldo uno scialletto di tirina nera. Lo sguardo involontario con cui Fabrizio rispose a quel saluto accrebbe vie più il turbamento della giovinetta. «Povera duchessa», ella pensò, «come sarebbe felice se anche per un momento solo lo potesse vedere come lo vedo io». Fabrizio sperava di poterla salutare ancora quando se ne sarebbe andata, ma per evitare il ripetersi dell'atto cortese, Clelia fece un'abile ritirata a scaglioni di gabbia in gabbia, come se per ultimi avesse dovuto governare gli uccelli più vicini alla porta. Finalmente se ne andò, e Fabrizio rimase estatico con gli occhi fissi sulla porta onde essa era si dileguata. Era un altro uomo. Da quel momento non pensò più che a una cosa sola, a cercar modo di seguitare a vederla, anche quando avessero posto la tramoggia alla finestra che dava sul palazzo del governatore. La sera innanzi, prima d'addormentarsi, si era preso il fastidio di nascondere la maggior parte dell'oro nei buchi fatti dai topi e che decoravano la sua stanza di legno. «Bisogna che stasera io provveda a nascondere anche l'oriolo. Ho pur sentito dire che con la pazienza e con una molla d'oriolo si sega il legno e perfino il ferro. Riuscirò dunque a segar la tramoggia». Il lento lavorio per nascondere l'oriolo, per quanto durasse un pezzo, non gli parve lungo. Rifletteva sui modi di conseguire l'intento e ripensava quel che sapeva dell'arte del falegname. «Con un po' di maestria», disse fra sé, «riuscirò facilmente a tagliare in quadro un pezzo del tavolone di quercia nella parte che poserà sul davanzale della finestra. E questo pezzo, una volta staccato dalla tramoggia, lo potrò levare e mettere a seconda dei casi. A Grillo darò tutto quello che ho, purché non si accorga di questo armeggio». Ormai per Fabrizio la felicità consisteva nel riuscire in questo lavoro. Non pensava ad altro. «Se arrivo a vederla, ah, che gioia! No, bisogna che anch'ella vegga che io la vedo». Tutta la notte almanaccò immaginando invenzioni e spedienti. Né la corte di Parma né le ire del principe gli passarono per la mente un minuto. Anzi, bisogna confessare che non pensò nemmeno al dolore in cui la duchessa doveva essere immersa. Non vedeva l'ora d'essere al giorno dopo, ma il falegname non ricomparve. Pare che lo tenessero per liberale. Ne mandarono un altro, con una grinta arcigna che non rispose se non con dei grugniti di cattivo augurio a tutte le parole gentili che Fabrizio si stillava il cervello per rivolgergli. Dei molti tentativi della San Severina per trovar modo di corrispondere con Fabrizio, alcuni erano già stati scoperti e resi vani dagli agenti della Marchesa Raversi, la quale ne dava ogni giorno avviso al general Fabio Conti, che ella così, nel tempo stesso, spaventava e aizzava e solleticava nell'amor proprio. Ogni 8 ore 6 soldati di guardia si davano il cambio nel salone dei 100 pilastri a pian terreno. Non solo, il governatore pose un carceriere di guardia a ciascuna delle 3 porte di ferro del corridoio, e il povero Grillo, il solo che vedesse il prigioniero, fu condannato a non uscire dalla torre Farnese che una volta ogni 8 giorni, provvedimento di cui fu irritatissimo. si sfogò con Fabrizio, che ebbe lo spirito di rispondergli soltanto: «Consolati col nebbiolo d'asti», e gli diede i quattrini. «E anche questi che ci consolano di tutti i mali», rispose Grillo sdegnato, con una voce che bastava appena per essere udito dal prigioniero, «c'è proibito di pigliarli. Li dovrei ricusare, ma li prendo. Però son buttati via, io non posso dirle nulla di nulla. Ma lei deve averne fatte delle grosse. Tutta la cittadella è a suo quadro per cagion sua, e i bei raggiri della signora duchessa hanno già fatto licenziare 3 di noi altri. La tramoggia sarà pronta prima di mezzogiorno?» si domandò col cuore in sussulto Fabrizio tutta quella mattina. Contava ogni quarto d'ora che scoccava l'orologio della cittadella. Batterono alla fine le 11:15 e la tramoggia non era ancora arrivata, e Clelia tornò a governare gli uccelli. La dura necessità aveva dato tale impulso all'audacia di Fabrizio, e tanto grave e pauroso gli parve il pericolo di non vederla più, che nel guardarla osò fare con le dita il gesto di segar la tramoggia. Ma visto appena questo atto così sedizioso in una prigione, ella accennò un mezzo saluto e se ne andò. «Come?» pensava Fabrizio. «Sarebbe ella così poco ragionevole da dare un senso di ridicola familiarità a un gesto consigliato da una imperiosa necessità? Io volevo pregarla che si degnasse pur sempre, quando viene qui a governare i suoi uccelletti, di levar qualche volta lo sguardo verso queste finestre, anche quando le vedrà nascoste da un enorme imbuto di legno. Volevo significarle che avrei fatto quanto è umanamente possibile per arrivare a vederla. Oh, mio Dio, e a cagione di quel gesto può darsi che ella domani non venga!» Questo Fabrizio temé, e tanto da perderne il sonno. E questo avvenne. Il giorno dopo Clelia non era ancora comparsa alle 3, quando finivan di collocare alle finestre della prigione le 2 enormi tramogge, che prima deposte sulla spianata della Torre Grande, si tirarono su pezzo per pezzo con funi e pulegge fissate alle sbarre dell'inferriata. Vero è che, nascosta dietro una persiana del suo quartiere, Clelia aveva seguito con angoscia tutto il lavoro degli operai e s'era benissimo accorta dell'inquietudine terribile di Fabrizio. Con tutto ciò aveva serbato il coraggio di mantenere la promessa che s'era fatta. Clelia era una piccola settaria. Tuttavia, adolescente, aveva presi sul serio discorsi e propositi di liberalismo ascoltati in casa dalla gente che la frequentava. Suo padre, il quale in verità non pensava che a farsi una posizione, la spinse a tenere in gran dispregio e quasi in orrore il carattere pieghevole del cortigiano. Di lì la conseguente antipatia per il matrimonio. Dall'arrivo di Fabrizio ebbe il cuore tormentato da rimorsi. «Ecco», diceva fra sé, «ecco il mio indegno cuore che parteggia per chi si propone di tradire mio padre. Osa farmi il gesto di chi sega una porta, ma...» subito pensò con animo afflitto. «Tutti parlano della sua prossima morte. Domani è forse il giorno fatale. Che cosa non è possibile coi mostri che ci governano? Quanta dolcezza e che serenità eroica in quegli occhi che domani si chiuderanno forse per sempre. Ah, in quali angosce deve essere la duchessa. Già, la dicono disperata addirittura. Se fossi in lei andrei a pugnalare il principe come l'eroica Carlotta Cordè». Per tutto quel terzo giorno di prigione Fabrizio fu arrabbiatissimo, ma unicamente per non aver visto Clelia ricomparire. «Se dovevo provocare collere di questa fatta, tanto valeva, pensò, che io le dicessi che le volevo bene». Era arrivato a fare questa bella scoperta. «No, non è per grandezza d'animo che io non penso alla prigione e sbugiardo le profezie di Blanes. Non mi spetta tanto onore. A mio malgrado io penso a quello sguardo di dolce pietà che Clelia m'ha volto quando i gendarmi mi portavano al corpo di guardia. Quello sguardo è bastato a cancellar tutto il mio passato. Chi mi avesse detto che io avrei trovato occhi così dolci in un luogo come questo e nel momento stesso nel quale avevo lo sguardo insudiciato dalle fisionomie del barbone e del generale governatore? Un lembo di cielo tra esseri abietti. E come non amare la beltà? E come non cercare di rivederla? No, no, non è una grandezza d'animo che mi fa indifferente a tutte le misere vessazioni del carcere». E la fantasia di Fabrizio, percorrendo rapidamente la selva delle cose possibili, giunse a considerare il caso della propria liberazione. Certo, l'affezione della duchessa farà miracoli, eppure della libertà riacquistata la ringrazierò a denti stretti. Questi non son luoghi dove si torni. Una volta fuori di qui, così divisi come siamo nel mondo, io non rivedrò Clelia forse mai più. E infine, che male mi fa la prigione? Se Clelia si degnasse di non opprimermi con la sua collera, che altro avrei da chiedere al cielo? La sera di quel giorno in cui non vide la sua bella vicina, ebbe una splendida idea. Con la croce di ferro del rosario che si distribuiva a tutti i prigionieri al loro entrare nel carcere, cominciò, e con buoni risultati, a forar la tramoggia. «Forse è un'imprudenza», disse prima di cominciare. «I falegnami han detto che domani verranno i verniciatori. Che diranno al veder già bucato il legno? Ma senza questa imprudenza mi bisognerebbe stare anche tutto domani senza vederla. Come? E proprio io lascerò passare così un altro giorno, e per giunta ora che mi ha lasciato tanto imbronciata?» L'imprudenza fu premiata. Dopo 15 ore di lavoro vide Clelia, e per colmo di gioia, proprio mentre essa, ignorando d'essere scorta da lui, fissava a lungo lo sguardo su quei finestroni impenetrabili, cosicché egli ebbe tutto l'agio di leggerle negli occhi un'espressione di affettuosa pietà. Verso la fine della visita, ella perfino trascurò i suoi uccellini per starsene immobile qualche minuto in contemplazione della finestra. L'animo di lei era turbato profondamente. Pensava alla duchessa la cui sciagura le aveva ispirato tanta pietà, eppur cominciava ad odiarla. Non sapeva rendersi conto della profonda malinconia in cui sentiva l'animo suo sommergersi, e si imbizzarriva contro se stessa. 2 o 3 volte Fabrizio fu colto dalla voglia impaziente di scuotere quell'odiosa tramoggia. Gli parve che vederla fosse poco, se non gli riusciva anche di farle sapere che la vedeva. Eppure, pensò, se ella lo sapesse, timida e riservata com'è, di certo non starebbe più lì. Fu più felice il giorno di poi. Con quali miserie può l'amore comporsi una felicità? Mentre Clelia guardava mestamente l'immensa tramoggia, egli riuscì a passare un pezzetto di filo di ferro attraverso il piccolo pertugio che la croce del rosario aveva praticato, e le fece un segno che essa manifestamente capì, almeno in quanto significava «sono qui e vi veggo». Invece le cose gli andarono male i giorni successivi. Egli voleva togliere dalla tramoggia un tassello da levarsi e rimettere, una specie di sportello che gli permettesse di vedere e d'esser visto, e di dirle, se non altro assegni, ciò che sentiva nell'anima. Ma il rumore della povera sega, che aveva faticosamente preparata con la molla del suo oriolo, stò l'attenzione inquieta di Grillo, che prese a passare parecchie ore del giorno nella sua camera. Gli parve, è vero, che la severità di Clelia andasse scemando via via che crescevano le difficoltà materiali della corrispondenza, e notò che ella non affettava più di abbassare gli occhi o di mettersi a badare agli uccelli quando egli tentava darle segno della propria presenza con quel povero pezzo di fil di ferro. Osservò altresì con grande compiacimento che ella non tardava mai a comparire allo scoccar delle 11:15, ed ebbe persino la presunzione di credersi la ragione di tanta puntualità. Perché? Questa non pare un'idea ragionevole, ma l'amore nota sfumature impercettibili all'occhio indifferente e si abbandona a trarne deduzioni innumerevoli. Per esempio, da quando Clelia non vedeva il prigioniero, non appena entrava nella voliera, alzava ansiosa gli occhi verso la finestra. Erano i giorni funerei nei quali nessuno, in tutta Parma, dubitava che Fabrizio sarebbe mandato a morte quanto prima. Lui solo non ne sapeva nulla. Ma questo orribile pensiero era un'ossessione per Clelia. E come avrebbe ella potuto farsi uno scrupolo del troppo interessamento che prendeva per lui? Egli stava per morire e per la causa della libertà. Troppo assurdo sarebbe stato infatti mandare a morte un del dongo per un colpo di spada dato a un istrione. Però quel simpaticissimo giovine s'era legato a un'altra donna. Clelia si sentiva profondamente infelice, ma senza confessare a se stessa la natura dell'interessamento che prendeva a quel disgraziato. «Certo è», diceva, «che se lo mettono a morte io mi rifugierò in un convento e non tornerò mai più in vita mia fra questa società cortigianesca che mi fa orrore. Assassini beneducati!» L'ottavo giorno della prigionia di Fabrizio ebbe di che vergognarsi. Guardava fissa, assorta nei suoi tristi pensieri, le finestre del prigioniero che fino allora non aveva dato segno alcuno della sua presenza. A un tratto, un pezzo della tramoggia poco più grande d'una mano fu tolto. Ed ella vide Fabrizio lietissimo nell'aspetto guardarla e salutarla con gli occhi. Non poté sostenere la prova inaspettata e si volse subito a curar gli uccellini. Ma tremava tanto da rovesciare l'acqua che andava mescendo nei beverini. Lui avvertì perfettamente quella commozione e lei, non sapendo più che si fare, scappò. Fu quello, senza confronto alcuno, il più bel momento della vita di Fabrizio. Con che entusiasmo avrebbe ricusata la libertà se gliel'avessero offerta. Il giorno dopo la disperazione della duchessa fu al colmo. Tutti tenevan per certo che per Fabrizio era finita. Clelia non ebbe il triste coraggio di ostentare una durezza che non era nel suo cuore. Passò un'ora e mezza nella voliera e notò tutti i segni che egli le fece e spesso gli rispose, se non altro con l'espressione di un sincero e profondo interessamento. E di quando in quando si ritirò per nascondergli le proprie lacrime. La sua civetteria femminile si stizziva della insufficienza di quel linguaggio. Se avessero potuto parlare, in quanti modi avrebbe cercato di indovinare la vera natura dei sentimenti di Fabrizio per la Sanseverina. Ormai non si faceva più illusione, la odiava. Una notte avvenne a Fabrizio di ripensar seriamente alla zia e trasecolò. Quasi non riusciva a evocarne l'immagine. Il ricordo che ne serbava era affatto mutato. Per lui ella aveva ormai 50 anni. «Ah, come ho fatto bene!» pensò a non dirle mai che l'amavo. Non capiva nemmeno più come gli fosse parsa così bella. Aveva l'impressione che sotto questo aspetto la Marietta fosse meno cambiata e si intende. Non gli era mai passato per la mente che nell'amore per la Marietta l'anima entrasse tanto quanto. Molte volte invece si era immaginato che tutta l'anima sua fosse della Sanseverina. La duchessa d'A e la Marietta gli facevano l'effetto di due colombelle, delle quali le sole attrattive fossero l'innocenza e la debolezza. Laddove la sublime immagine di Clelia Conti si impadroniva di tutte le facoltà del suo spirito, fino a dargli un senso di terrore. Sentiva che l'eterna felicità della sua vita era indissolubilmente legata a quella figliuola del governatore, la quale avrebbe potuto fare di lui il più sventurato degli uomini. E ogni giorno temeva di veder troncare a un tratto, per un capriccio senza appello della volontà di lei, quella maniera di vita così deliziosa e così singolare che vicino a lei egli viveva e già ella aveva colmato di letizia nei primi 2 mesi della sua prigionia. Nel qual tempo, 2 volte la settimana, il generale Fabio Conti diceva al sovrano: «Posso dare a vostra altezza la mia parola d'onore che il prigioniero del Dongo non ha comunicazioni con anima viva e passa il suo tempo o in un accorramento disperato o a dormire». Clelia veniva 2 o 3 volte al giorno a vedere i suoi uccelli, qualche volta per un solo minuto. Se Fabrizio non l'avesse amata tanto, si sarebbe bene avvisto d'essere amato, ma aveva dubbi angosciosi su questo punto. Clelia aveva fatto portare nella voliera il suo pianoforte e, toccando i tasti, perché il suono avvertisse della sua presenza e distraesse le sentinelle che passeggiavano sotto le finestre, rispondeva con gli occhi alle domande di Fabrizio. Circa un solo argomento non rispondeva mai, anzi, qualche volta fuggiva e per un giorno intero non si faceva rivedere. Ciò avveniva quando i segni di Fabrizio accennavano a sentimenti dei quali sarebbe difficile non comprendere la confessione. Su questo punto era inesorabile. Così, per quanto chiuso in un gabbiotto, Fabrizio aveva di che occupare tutto il suo tempo nel cercare la soluzione di questo importantissimo problema. «Mi ama?» E il risultato di innumerevoli osservazioni di continuo rinnovate e di continuo ridiscusse era questo. «I suoi atti volontari dicono di no, ma tutto quel che va di involontario nei suoi sguardi par rivelare che essa ha una certa benevolenza per me». Clelia sperava di non giungere mai a una confessione e per cansarne il pericolo aveva respinto con sdegno eccessivo una preghiera che Fabrizio le aveva ripetutamente rivolta. La povertà delle risorse delle quali il prigioniero poteva disporre avrebbe dovuto inclinarla, pare, a maggiore indulgenza. Egli voleva corrispondere con lei mediante caratteri tracciati sulla mano con un pezzetto di carbone miracolosamente trovato nella propria stufa. Avrebbe formato così, lettera per lettera, le parole. Sarebbe duplicata la utilità della conversazione, quel sistema permettendo di dare al pensiero espressione precisa. La sua finestra era distante 25 piedi da quella di Clelia. Parlare si poteva, ma il farlo, mentre le sentinelle passeggiavano lì sotto, era correre un rischio gravissimo. Fabrizio non era sicuro d'essere amato. Se dell'amore avesse avuto qualche esperienza, non gli sarebbe rimasto dubbio alcuno nell'anima. Ma nessuna donna aveva mai occupato il suo cuore e non sospettava invece di cosa sino allora segreta e che l'avrebbe messo alla disperazione se l'avesse saputa. Si stava trattando del matrimonio della Conti col marchese Crescenzi, il più ricco gentiluomo della corte parmense.